much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be.
Che paura, che paura i mostri sotto il letto, che paura i fantasmi, che paura gli zombie, che paura le mummie, che paura il buio, che paura le piante carnivore giganti, che paura il kraken, che paura il calamaro colossale, che paura il mostro di Loch Ness, che paura i lupi, paura i lupi di sabbia del deserto, paura.
Meno di 50 anni fa i bambini in presenza di adulti prima di parlare dovevano chiedere il permesso, ma era meglio rimanere zitti, gli adulti parlavano, i bambini ascoltavano, quel silenzio era sinonimo di buona educazione. Meno di 50 anni fa, sempre in nome della buona educazione, c'erano ancora bambini di buona famiglia che si rivolgevano ai propri genitori dandogli del lei, in segno di rispetto, certo, ma quel lei misurava anche la distanza tra adulti e minori. Poi qualcosa è cambiato, oggi grandi e piccoli pare abbiano una comunicazione più facile, una maggior confidenza e naturalezza, anche troppo, sostiene qualcuno, al punto che ci sono mamme, padri, zii, docenti, che si pongono verso i più piccoli come amici, sbagliando. Perché i minori per primi chiedono all'adulto di mantenere il suo ruolo e di non sostituirsi o confondersi con i propri amici. Ma il punto è un altro, noi adulti li ascoltiamo e loro i bambini cosa ci dicono?
Don don baby, don don le ale ale, si si baby, si si, messicane ane ane ane, cibi cibi cocua, cibi cibi ua, cibi cibi cocua, cibi cibi ua. I like coffee, I like sugar, I like coffee, I like do please. Sette sette balla, uno scerino, ino, ino. Sette sette balla, due scerini, ini, ini. Sette sette balla, tre electroshock.
La prima volta che ognuno mette e poi deve raccontare un attimo com'è stata. Se uno non lo vuol dire, va dall'altra parte. La prima volta che ho subito un'ingiustizia, la prima volta che ho avuto paura, la prima volta che sono venuta a scuola, la prima volta che... Quello che uno vuole, ne dice solo uno e spiega come si sentiva. Via. No.
La prima volta che sono andata al mare ero molto felice, volevo subito tuffarmi.
La prima volta che ho provato l'amicizia mi sono sentita male.
La prima volta che sono andata al cinema che mi sembrava di vivere in un sogno.
Di vivere in un sogno.
Che ho visto un film
e mi sono chiesto che paura avevo se ero in quel film.
Che paura Ragnarok, che paura le sabbie mobili, che paura gli squali, che paura i ladri, che paura le inondazioni.
Sono bambini, si sente spesso ripetere, vuol dire sono solo bambini, sono ancora bambini, non sono ancora adulti. Un modo per non concedere piena dignità e attenzione alle loro parole. Ma se quello che dicono fosse importante anche per noi, più importante di quello che noi stessi siamo disposti a credere. Storia catena, via!
C'era un cacciatore che voleva trovare una preda.
La trovò e la mangiò.
Ritorna via. Sale sul cavallo.
Vede un cinghiale e l'ammazza con il fucile.
E ritorna a casa.
Andò in bagno.
E fa un pisolino.
Si svegliò.
Finisce così? Anche a scuola, fino a una cinquantina d'anni fa, regnava il culto del silenzio dei minori. L'oralità spontanea e creativa dei bambini era condannata. Parlare ai compagni era punito come segno di indisciplina. Parlare agli insegnanti era spesso un segno di profanazione della lezione. Se negli anni 70 del secolo scorso, non solo in Italia, pedagogia e didattica avevano messo il bambino al centro della scuola e la scuola al centro della società, una scuola sempre più aziendalizzata e orientata prevalentemente verso una preparazione di alunni e studenti al solo mondo del lavoro, come arriva oggi, ha riportato indietro di almeno 50 anni la scuola italiana, declassando l'oralità del bambino a chiacchiera inutile. Una prova? L'importanza assegnata oggi alla verifica scritta rispetto all'interrogazione orale. La verifica scritta conta di più oggi. La parola può essere motore di conoscenza, irrinunciabile per pensare con la propria testa. La parola orale può essere volante di vita interiore, cioè irriducibile, per cogliere sentimenti, sogni, utopie.
Seconda storia catena.
C'era una volta un draghettino che scorreggiava sempre, che sputava fuoco molto caldo.
Cominciò a crescere.
Un giorno incontrò un serpente marino.
Andava in bagno.
Andarono in bagno tutti e due?
Uscirono dal bagno.
Volò via.
Volò via.
Volarono? No, chi è che volò via?
Volò via a casa sua dentro un vulcano. E si bruciò il sedere.
E lo sveglio.
Dopo scappò via da casa. E andò in una foresta. Nella foresta trovò una pozza d'acqua dove dissetarsi. Andando alla fine della foresta, trovò i suoi genitori.
Parlare insieme non è facile come sembra, specie per i bambini. Chi non è stato educato si limita a parlare. Tutti parlano, il caos regna sovrano. Qualsiasi comunicazione è impossibile, il volume delle voci sale, alla fine qualcuno urla, poi urlano tutti. Per insegnare ai bambini a parlare insieme occorre educarli al silenzio e all'ascolto degli altri. Di solito a scuola si insegna loro ad alzare la mano prima di parlare. L'adulto dà il permesso, il bambino parla. Riconosci subito le classi in cui i docenti hanno lavorato seriamente sull'ascolto, perché già a 9 o 10 anni non c'è più bisogno che i bambini alzano la mano. Se due di loro si trovano a parlare contemporaneamente, entrambi si zittiscono. Alcuni bambini arrivano alla scuola primaria dall'asilo avendo già acquisito questa regola, ma sono pochi, pochissimi. E comunque in prima elementare è bene approfondire il tema.
La prima volta che sono andato in aereo mi divertivo a guardare giù dal finestrino.
La prima volta che ho visto una motocross ci volevo salire sopra.
La prima volta che ho visto l'arcobaleno mi sentivo allegro.
La prima volta che sono venuto a scuola mi sono sentito un po' spaventato, però anche eccitato.
La prima volta che sono andata allo zoo mi sono sentito un po' incuriosito da vedere tutti quegli animali strani.
La prima volta che ho visto un film, quando mi sono addormentato mi sembrava di essere là.
La prima volta quando sono andata in bici ho imparato, ero felice.
La prima volta che mi hanno dato un cazzato mi ha fatto molto male.
E quando te l'hai andato un cazzo?
La prima volta che ho imparato a camminare mi sentivo libera.
Anche la poesia di Corrado Govoni, Le cose che fanno la domenica, in fondo, è una vera e propria poesia elenco. Oppure c'è la poesia sulla bicicletta, scritta a Senigallia, ricordando le gite dell'infanzia di Giulio Mozzi. Una poesia fatta solo di esclamativi. Che bello fare i giri in bicicletta sugli argini, che bello avere lo zainetto pieno, che bello avere i panini con la cioccolata.
Che bello avere lo zainetto pieno, che bello avere i panini con la cioccolata, che bello avere la borraccia con il polmetto.
Pelmo.
Polpelmo. Che bello avere le scarpette da ginnastica, che bello avere i calzetti bianchi, che bello avere le braghette corte, che bello avere il berretto con il frottino, che bello avere la bicicletta tutta messa a posto, che bello avere le gomme gonfiate proprio a puntino.
Puntino, al posto, giuste.
Che bello avere il filo dei freni ben tirato, che bello avere la sella messa all'altezza giusta, che bello avere la catena che fa appena zzz, che bello avere i raggi che girano, girando fanno frrr, che bello avere il campanello rosso come una cipolla, che bello avere la dinamo che fa lac e poi che bello avere il mastice e le pezze, che bello avere le chiavi per tintinnaro nello zainetto, che bello avere il papà che pedala davanti.